l'organizzazione 7 Sai d'Italia presenta Radio Sai Global Harmony in lingua italiana. Cari fratelli e sorelle, sei rama tutti voi e che l'amore divino possa esplodere festoso nei vostri cuori. Benvenuti alla 13ª puntata di Radio Sai Italia. Sono felice come una Pasqua nell'augurarvi una Pasqua felice e di vera risurrezione. Per noi la risurrezione è intesa come la mente che si arrende alla comprensione del sé, di quel sé che è puro amore, immacolato e divino, padre e madre di tutte le cose. Raccomando quei pochi non vegetariani rimasti, fate un'opera buona, lasciate in pace quei poveri agnelli. Ed ora, The Sai News. Importanti novità all'assemblea annuale dell'organizzazione Satya Sai d'Italia, tenutasi a Madersai il 27 e 28 marzo. Carla Gabbani sostituisce per Luigi Gallo nel coordinamento nazionale delle attività spirituali. Questo avvicendamento, con un anno di anticipo rispetto alla normale scadenza, consentirà a Pierluigi di impegnarsi con maggiore energia al progetto già in corso sulla mistica del Medioevo, progetto che, per la cronaca, procede a gonfie vele in tutta Italia. Vanna Dal Pozzo subentra invece a Matteo Camorani come coordinatrice della scuola Canto. Elisa Turatti succede a Olimpia Giovine nella carica di presidente del comitato di coordinamento della Lombardia, mentre per il Triveneto Franca Del Giudice dà il cambio a Vanna Dal Pozzo. Ai nuovi coordinatori facciamo i migliori auguri per l'importante servizio che si accingono a svolgere e ringraziamo i coordinatori uscenti per quanto hanno fatto per noi. Nell'assemblea si sono svolti 3 workshop sui temi della preconferenza mondiale, che ricordiamo sono: Io sono io, Dio è, ama tutti, servi tutti. Temi che verranno approfonditi nel meeting europeo della zona 6, che come già saprete si svolgerà a Varallo Pombia l'1 e il 2 maggio. Tutti i nuovi discorsi di Baba sui temi trattati nella preconferenza potranno essere scaricati dal sito dell'organizzazione oppure potranno essere richiesti al proprio centro. Altra notiziona! Nel pellegrinaggio di zona che si svolgerà a Prascianti tra il 22 luglio e la metà di agosto, alla presenza di Baba, grande rappresentazione dei cori di alcuni paesi europei della zona 6, tra i quali, udite udite, anche un coro di devoti italiani. Verranno eseguiti canti della tradizione locale. Cari fratelli e sorelle, oggi ascolteremo la seconda parte che conclude lo storico discorso tenuto da Bhagwan Shri Satya Sai Baba a Prashanti il 20 novembre del 2001 sul concetto di Educare. Buon ascolto.
Ecco un piccolo esempio per chiarirvi il significato di quanto detto. Di giorno, fisicamente, fate un viaggio, vedete molte cose, mangiate e fate diverse esperienze. Ma che cos'è tutto ciò? Siete soltanto voi a dire «io ne faccio esperienza». Nello stato di sogno, voi stessi create, lavorate, viaggiate, senza aver comprato il biglietto dell'aereo o dell'autobus. Vi spostate in luoghi diversi, a Delhi, in giro per l'America e per l'Inghilterra. Questo è lo stato di sogno. Invece, nello stato di sonno profondo non andate in nessun luogo. Tale stato non ha movimenti né oscillazioni, è immutabile, testimone. È sempre la stessa persona che sperimenta i 3 stati. Voi siete quell'io che esperisce la beatitudine, che è latente nel vostro profondo. Nello stato di sogno voi stessi create numerose cose e ne fate esperienza. Tale è lo stato di sogno. Nello stato di veglia, invece, fate delle cose con le vostre mani, camminate coi piedi, vedete con gli occhi, udite tramite le orecchie e assaporate con la bocca. Tutte queste sono esperienze relative ai sensi. In passato Adi Shankara pensò di sviluppare il suo ordine monastico. L'uomo ha innumerevoli fantasie e per controllarle egli diede un piccolo esercizio ai suoi discepoli. un devoto doveva camminare avanti e indietro da un lato della sua porta e un altro devoto dall'altro lato. Essi dovevano svolgere questo lavoro come volontari, andando avanti e indietro, ripetendo: stai attento, stai attento, stai attento, stai attento. Un giorno Shankaracharya venne colto da un certo pensiero. Io ho un ashram tanto grande, ho un reddito così cospicuo e sono a capo di tutto questo. Mentre fra sé formulava questi pensieri, dall'esterno udì ripetere: stai attento, stai attento, stai attento. Quelle parole provocarono in lui un mutamento nei suoi sentimenti. Siate vigili. Molte sono le cose per le quali dovete stare attenti. La nascita è sofferenza. La vecchiaia è dolore. La vita del mondo è sempre infelicità. Alla fine, grande è la sofferenza. Perciò stai attento, stai attento, stai attento. Tu pensi sono un grand'uomo. Fintanto che sei nello stato di veglia, hai fama e notorietà, ma alla fine grande è la sofferenza. Te ne dimenticherai e alla fine soffrirai molto. Per questo dicevano: stai attento, stai attento, stai attento. Poi Shankara rifletté ancora: chi si preoccuperà di mia madre e di mio padre, ora che sono vecchi? Dove andranno a stare? Meditando su questo pensò: di che bisogna stare attenti? La madre muore, il padre muore, i parenti scompaiono e così gli amici. Svanisce la ricchezza, va in rovina la casa. Perciò sta attento, sta attento. In passato i grandi saggi nei loro romitaggi insegnavano questo tipo di educazione ai loro discepoli. Pertanto le persone colte di allora si trovarono a capo delle istituzioni spirituali odierne. L'educazione di quei giorni iniziava dalla verità assoluta e noi chiamiamo ciò educare. Care, care, care. Attenzione, attenzione, attenzione. Bisogna essere sempre vigili. A tale proposito, ci sono tre lettere da ricordare. A, B, C. A sta per always, sempre. B sta per be, siate. C sta per careful, attenti, vigili. Siate sempre vigili. Ecco il significato nascosto di queste lettere. Se ci si ferma invece alle semplici lettere, non se ne capisce l'intimo significato. Siate sempre attenti. Ecco che cosa insegnava a tutti Shankaracharya.
E adesso un momento musicale con uno dei canti di devozione più amati nei nostri centri, che ci dia il tempo di far decantare quanto appena ascoltato.
Yeah.
Riprendiamo la seconda parte del discorso che Bhagwan Shri Satya Sai Baba tenne a Plashanti il 20 novembre del 2001 sull'educazione.
Quello che va insegnato oggi assieme all'istruzione profana è l'educazione spirituale. Anche questa va insegnata. Senza conoscenza spirituale, la conoscenza generale è solo negativa. La conoscenza generale è come una lampadina, è negativa. È necessario che la corrente positiva vi entri. Solo allora essa splende. Solo quando il negativo e il positivo si incontrano, c'è splendore e l'oscurità in noi svanisce. Perciò, assieme al negativo bisogna sviluppare anche il positivo. Non importa se manca il negativo, l'importante è che ci sia il positivo. La sua potenza si può utilizzare ovunque. Anche se non c'è una lampadina, esso può azionare un ventilatore e l'aria si muoverà piacevolmente. Se non ci sono ventilatori, si può accendere un fornello e cucinare. Se proprio non c'è nulla, voi vi domandate che cosa posso fare con questa corrente e la toccate. Ecco, prendete la scossa. La sua potenza è sempre presente. La potenza della divinità è presente in ognuno. Essa soltanto è positiva. Oggi gli esseri umani che sono positivi accumulano troppe negatività. Nascita, morte, crescita, mangiare e vivere, tutto ciò è negativo. Egli è l'eterno senza nascita né morte. È il primevo senza inizio né fine. Non muore, non nasce, non viene ucciso. Egli è l'Atma, il sé, il testimone di tutto. Che cosa significa educazione? La conoscenza spirituale costituisce il principio di ogni cosa. Essa è superiore sia alla conoscenza generale che a quella pratica e a quella naturale. È la più elevata. Essa è la conoscenza fondamentale, da cui tutto ha origine. Dobbiamo sviluppare soprattutto la conoscenza fondamentale che contiene in sé la natura spirituale. Quindi, oltre all'istruzione moderna, deve essere impartita anche l'antica educazione spirituale. Essa è essenziale per condurre una vita di verità. Per quanto tempo sarete in grado di vivere una vita veritiera nel mondo? Dovete condurre una vita di verità assoluta. Dove va invece la vostra vita? Voi pensate che essa sia il corpo. Questo è un grosso errore, un grave errore. Una madre di circa 30 anni aveva un figlio di 15 anni. La madre morì, lasciando il figlio profondamente addolorato. Il ragazzo piangeva: «Mamma, mi hai lasciato, te ne sei andata, chi si prenderà cura di me? Te ne sei andata, te ne sei andata, te ne sei andata». A ben riflettere, da che cosa era stato abbandonato? Quello che per tanto tempo avete percepito come vostra madre, ebbene, lo stesso corpo è proprio lì, davanti ai vostri occhi. Perché allora dite «mi hai abbandonato»? Il corpo è lì, vicino a voi, sotto i vostri occhi. Ma quel corpo non è la mamma. Il ragazzo dice «mi hai abbandonato». Che cosa ha lasciato quel corpo? Il prana, la forza vitale. Dunque il corpo non è la mamma, solo il prana è mia madre. E non c'è morte per il prana. Il corpo è solo un abito che si cambia. La morte è l'abito, l'abito della vita. I corpi continuano a cambiare. C'è in noi un principio fondamentale che è la base di ogni cosa. Quello soltanto è essenziale conoscere. In primo luogo dobbiamo apprendere l'educazione fondamentale. Una volta che l'avremo conseguita, possiamo trovarci in qualsiasi nazione, in qualunque villaggio, tempo o luogo, e tutto andrà bene. Ma quello che non dobbiamo fare è di avere il corpo come obiettivo e considerarlo come base. Deve essere invece sviluppata la consapevolezza dell'atma in noi. Ciò è chiamato educare. Educare, coniugato all'istruzione, è indispensabile. Non si può ottenere vera educazione senza educare. Voi state iniziando vari programmi di studio in paesi diversi, o li state già seguendo. Tuttavia, mentre progredite gradualmente e incontrate anche incertezze, dispiaceri, dubbi, parleremo poi anche di questo. Per prima cosa, dobbiamo conoscere questi cinque aspetti. Che cosa significa educazione? Che tipo di educazione seguiamo oggi? Qual è la qualità fondamentale dell'educazione? Qual è l'obiettivo più importante dell'educazione? Quali sono i risultati che otteniamo dall'educazione moderna? Per prima cosa, dobbiamo comprendere questi cinque aspetti, poi possiamo approfondirli e distinguerli. Solo dopo averli ben esaminati, saremo in grado di capire facilmente tutti i vari tipi di educazione.
Educare, educare. Cari fratelli e sorelle, soffermiamoci un momento sul significato di questa parola. Quanti di noi pensano meccanicamente che educare abbia a che fare soltanto con la formazione dei giovani? Si sbagliano di grosso. Educare, uguale trasformazione. La ricerca spirituale in sé non è forse un processo di autoeducazione? La realizzazione del principio di unità di pensiero, parola, azione non è anche quello un percorso educativo che ogni devoto sa e è impegnato a realizzare su di sé? Vogliamo parlare del servizio? Tutti sanno che il servizio rappresenta innanzitutto un percorso di evoluzione, di integrazione, insomma, di autoeducazione. Beh, attraverso questo memorabile discorso, Swami ci ha fatto comprendere il reale significato del concetto di educare. Ed ecco una breve storia tratta da Cinnakata.
Il maestro ed i discepoli. Ramakrishna Paramahansa aveva molti discepoli nel suo ashram. I ragazzi erano abituati ad andare quotidianamente a Calcutta per acquistare diversi articoli come cibo, fiori, abiti ed altro, e per raggiungere la città dovevano attraversare il fiume con un traghetto. Un giorno toccò a Brahmananda andare a fare le spese e così si recò alla barca, salì e si mise in un angolo in silenzio. C'erano molte persone sul traghetto quel giorno, tra i quali un individuo che non aveva molta simpatia per i sannyasin e vociando disse: «Guardate quel tipo ben messo ed in forze, ma che serve? Non lavora, non fa niente, mangia e dorme. E come lui ce ne sono molti in quell'ashram. È colpa di quel guru che corrompe i ragazzi». La gente intorno a lui esclamò: «È vero, è vero! Sono gente completamente inutile, fannulloni e buoni a nulla!» Questi discorsi ferirono molto Brahmananda, che pensava tra sé: «Cosa ne sanno loro del nostro maestro?» Ma sopportò silenziosamente ogni insulto. Era timido per natura e non avrebbe mai potuto replicare né ricambiare le offese. Alla sera ritornò all'ashram con gli acquisti. Ramakrishna interrogava ogni giorno i ragazzi sulle esperienze della giornata per sapere come si erano comportati nel mondo esterno, e lo fece anche quella volta. «Bene, cos'è accaduto oggi?» Brahmananda raccontò l'accaduto con dovizia di particolari, e alla fine Ramakrishna si arrabbiò e quasi urlando gli disse: «Come? Sei rimasto zitto e tranquillo mentre il tuo maestro veniva denigrato? Avresti dovuto controbattere nel modo giusto. Non c'è posto per persone come te in questo ashram». Vivekananda aveva assistito alla scena e all'ammonimento del suo maestro. Il giorno dopo fu il suo turno e si incamminò verso la barca che lo portava a Calcutta. Quando fu sul traghetto, scrutò attentamente ogni faccia della gente intorno a lui. Lo stesso personaggio che il giorno precedente aveva umiliato Brahmananda lo additò. «Ecco qua, amici, un altro di quei parassiti che adorano un prete ignorante. Che gente stupida e pazza!» Vivekananda si avvicinò a lui ed, alzando il pugno, lo minacciò. «Se dici ancora una parola contro il mio maestro, ti faccio volare nel fiume, sta attento!» L'uomo che conduceva la barca si impaurì e pregò il tipo di non provocare ulteriormente il ragazzo, dicendogli all'orecchio: «Se non lo lasci stare, sono certo che ti butterà veramente in acqua ed avremo tutti un sacco di guai!» Alla sera, Vivekananda fu chiamato dal suo maestro. «Bene, raccontami le notizie!» Il ragazzo raccontò con grande eccitazione ciò che era accaduto. «Cosa?» gridò Ramakrishna. «Tu indossi le vesti di un sannyasin, ma non ti comporti come tale. Perché hai perso le staffe in quel modo? Non c'è posto per te in questo ashram!» Vivekananda cadde ai piedi del suo maestro incredulo. «Maestro, perché vi arrabbiate con me? Non avete rimproverato Brahmananda ieri per non avere risposto alle offese? Perché vi arrabbiate allora quando ho fatto solamente il mio dovere?» Ramakrishna gli batté una mano sulla schiena e pacatamente gli spiegò: «Mio caro figlio, quello che ho detto ieri valeva solo per persone come Brahmananda, che sono molto timide e ritrose. Lui doveva essere spronato, ma tu non hai nessun bisogno di essere spronato, lo sei abbastanza di tuo. Anzi, tu devi essere calmo e sottomesso. È dovere di ogni maestro dare consigli conforme al temperamento e alla natura dei suoi discepoli. Non sono minimamente in collera né con te né con Brahmananda.»
Cari fratelli e sorelle Insai, il tempo a nostra disposizione si è consumato. Vi do appuntamento alla prossima puntata su Radio Global Harmony. Le puntate di Radio Sai possono essere ascoltate sul proprio computer o con le cuffiette come un qualsiasi brano musicale, o masterizzate su un CD e ascoltate in macchina. A proposito di CD, ricordiamoci di condividere le puntate di Radio Sai con i fratelli e le sorelle che non hanno un computer. Per concludere in bellezza, fratelli e sorelle Insai, un pensiero di Baba sull'amore.
Quando stai facendo un'azione tanto semplice quanto infilare un ago, osserva quanta concentrazione è necessaria per avere successo. Le dita devono essere ferme, gli occhi fissi e la visione chiara, l'estremità del filo bene appuntita, e l'ago si deve tenere saldo senza muoverlo. La stessa cura deve essere adoperata per qualsiasi operazione destinata al successo. Il nome del Signore è l'arco che tu tendi quando usi la voce per cantare i bhajan. La mente è la freccia che adoperi. Quindi fissa il tuo occhio su Brahman, che è l'obiettivo, e con un solo unico sforzo lancia. Allora la tua meta sarà raggiunta.
Love is my fault, food is my bed, this is my food.
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satiasai.it. Satia con THY. J Sai Rama.